Giovani del 2000, numero 18, cassetta numero 2, lato B. La pioggia era cessata, ma di questo non si accorsero. Rolando notò subito una vettura scura parcheggiata nel vialetto e, per essere certo che fossero arrivati proprio coloro che stavano aspettando, tentò di leggerne la targa, ma la sua posizione non glielo permise. Stava iniziando ad innervosirsi quando sbucò fuori dall'auto la chioma corvina della figlia, la quale prese in braccio un fagottino azzurro e, stringendolo al petto, si diresse verso di loro. Lina aprì la porta e non percepì, a differenza del solito, l'ondata di freddo sulla pelle, bensì il calore dell'affetto che le riscaldò il corpo. Allo stesso modo Rolando percepì una sensazione di tepore e si diresse a braccia aperte verso Monica, la quale scostò dolcemente dal corpo il bambino e glielo porse con delicatezza. In quel preciso istante un inatteso sorriso comparve sul suo volto, dando luogo a quel prodigio che nessuno immaginava. Voli di Lia Simoni. Eccoti, leggiadro volteggi, con le tue ali dorate sopra il mio letto. Avanzi a piccoli balzi, leggeri, fino a posarti lieve sul cuscino. Socchiudi il piccolo becco e vi lasci cadere, lieve il suo messaggio. Un altro balzo, un frullio d'ali e sei già lontano. Lasciami restare ancora per poco in quel dolce limbo in cui il sonno non è ancora vinto. Lasciati ammirare un'ultima volta, uccello incantevole, prima di scomparire per sempre. Lo so, lo sento, lui è ancora qui con me. Sento il calore del suo corpo, la sua voce suadente mi sta parlando. Ma so che appena aprirò gli occhi il suo abbraccio si dissolverà nell'abbraccio del nuovo giorno. Ma oggi no, è diverso. E tu, bussando piano alla magica porta dei miei sogni, mi hai lasciato un dono, il più grande di tutti. Che c'è infatti di più prezioso di questo per un cuore innamorato? Sfioro quella carta liscia, finissima, ne percorro ogni tratto, ogni piega, ne sollevo i lembi, con tutta la delicatezza che le mie dita impazienti mi concedono. Poche parole, pochissime frasi, ma ognuna racchiude in sé tutta la forza di una promessa. E io assaporo ogni parola, ogni frase, come fosse la sua voce, qui, ora, a parlare. Sfioro la carta con le labbra e immagino di toccare quelle di lui. Ed è proprio così, ne sento il calore. Cosa c'è di più personale di una lettera scritta dalla mano che ami? Parole, sospiri, baci, la carta può trasmettere tutto questo. Le parole vergate da lui mi mantengono viva. Baciare la carta, per me, ora, è come baciare lui. È questo il mistero delle parole, semplici riproduzioni d'inchiostro. Eppure, disegnano anche i palpiti del cuore e i suoi sospiri. Boccate d'aria racchiuse nell'eternità. Ah, il sublime miracolo della scrittura. E dalla carta si spande un aroma sottile. Un aroma che è anche il suo e che tutti li racchiude. Quello fresco della rosa e soave della gardenia, inebriante del gelsomino e dolce della frutta matura e frizzante della brezza marina e sensuale della vaniglia intenso del caffè e pungente delle spezie. Tutti gli aromi dell'universo in un unico ineffabile aroma, quello dell'amore. Infinite volte ancora leggo e rileggo ogni parola, così tante volte che la carta inizia a sgualcirsi. Ma potrei sopportare, un giorno, di sentire dileguarsi piano quella sostanza ormai quasi impalpabile, che pure ancora stringo tra le dita, piccoli pezzi fluttuanti nell'aria? No, mai. Quindi nascondo il mio tesoro tra le mie cose più preziose. Miele in un vasetto, petali di rosa dello scorso anno, gardenie seccate dall'odore pungente che indugia nell'aria, e un frammento di carta azzurra bruciato a bordi che porta il suo nome segreto scritto con una matita rossa, e anche il mio nome. L'amore ha incendiato i bordi della mia vita e il miele impegna il suo nome sul fondo del vasetto chiaro e rotondo, piccolo grembo di desideri. Ho baciato il coperchio, bruciato incenso sacro, e ora aspetto che lui colmi il mio barattolo di miele. Si dice che l'amore sia una malattia, un fuoco nel sangue che brucia e distrugge ogni città terrena. Correrò il rischio. E prima che io salga involuta al cielo come incenso, prima che mi inventi come morire, versa il miele dei miei desideri sulla mia lingua in attesa. Torna da me e insegnami a volare. Fragola di Tess. Credimi, dobbiamo consumare, consumare. Che ci importa di domani? È oggi che conta, e neanche. È ora che vale. Scriverti parole di sale, lasciare che tu le assaggi col pane. Scriverti parole di zucchero e vaniglia, lasciare sulla tua pelle perline lucide di meraviglia. Possiamo di più. Meritiamo di più. Fragole raccolte nel vento, rosse macchie di colore, profumate e vive, delicate, invitanti, appena sciacquate. Su ognuna c'è scritto mangiavi e noi le mangiamo. Riflessioni e critiche. L'uomo è un essere ambivalente, di Antonino Cucinotta. Aristotele, il più grande pensatore della Grecia antica, definito da Dante maestro di color che sanno, considera l'uomo animale naturalmente politico, volendo con ciò significare che l'uomo, per sua natura, è un essere socievole e quindi necessitato a vivere in società. Infatti l'uomo, anche se perfettibile, ma giammai perfetto, non può bastare a se stesso, non può soddisfare, cioè, ai propri bisogni senza la cooperazione di altri. Ma come avviene l'incontro con gli altri esseri umani? È sempre un incontro amichevole e di reciproco aiuto? Lo stesso Aristotele, nell'Etica Nicomachea, attribuisce nei rapporti umani una particolare importanza all'amicizia, intesa come comunione di anime, disinteressata e quindi spinta al mutuo soccorso. Purtroppo, in concreto, una tale condizione non si realizza facilmente, poiché i rapporti umani, per la natura stessa ambivalente dell'uomo, non sempre sono improntati a comprensione, a tolleranza, all'altruismo, a solidarietà e all'aiuto disinteressato. Infatti l'uomo non è un angelo, né ha una natura angelica. È vero che egli è dotato di ragione, che lo distingue dagli animali, ma sebbene superiore agli animali, non è esente dal male radicale che lo caratterizza e quindi non è del tutto esente da istinti bestiali. Infatti è presente nell'uomo quella che Platone, altro grande filosofo greco, chiama anima concupiscibile, che spinge al male e che spesso sopraffà e oscura la ragione. Diciamo quindi che nell'uomo coesistono due forze opposte contrarie, il bene e il male. L'una che tende a realizzare valori universali, l'altra i valori particolari, gli interessi individuali che portano gli uomini a cozzare fra loro nell'impegno di sopraffarsi reciprocamente. La storia e l'esperienza quotidiana dimostrano che non soltanto le società primitive, ma anche quelle più civili attuali, sono spesso animate da passioni belluine, sostenute da gretto egoismo e da odio reciproco, che mettono a repentaglio la stessa esistenza del genere umano. Se diamo uno sguardo retrospettivo ai fatti che hanno caratterizzato il secolo XX e che continuano a caratterizzare anche la vita presente, non possiamo non rilevare con orrore eventi assai distruttivi, dolorosi e odiosi. Mi viene in mente lo scancio della prima bomba atomica nel 1945 su Hiroshima, in Giappone, con effetti catastrofici non solo per l'estrema mortalità immediatamente provocata, ma anche per le gravissime ripercussioni sulla vita dei sopravvissuti e sull'ambiente naturale. Lo spettacolo spaventoso però non ha portato né a pentimento né a ravvedimento, ma ha spinto politici, capi di Stato e scienziati al perfezionamento e alla diffusione di armi atomiche sempre più sofisticate e più micidiali, costituendo un pericolo e un rischio costantemente incombenti su tutti gli esseri umani, tenuto conto che tali armi oggi sono possedute da grandi e piccole potenze, spesso in attrito fra loro. L'odio razziale, ideologico, politico, religioso e sociale purtroppo può sconvolgere la mente di uomini di Stato responsabili, tanto da dare luogo a mostruosità quali l'olocausto degli ebrei da parte dei nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, lo sterminio degli armeni operato dalla Turchia durante la Prima Guerra Mondiale, i massacri politici avvenuti nell'Unione Sovietica durante l'era staliniana e le dolorose deportazioni nei gulag siberiani nello stesso periodo. Oltre a questi fatti particolarmente efferati, ormai oggetto di ricerca degli storici che dovranno appurare ancora non poche verità, notiamo che spesso le cronache quotidiane riportano casi delittuosi, in cui è evidente la presenza nell'uomo della forza del male che oscura, anzi annienta la ragione, dando luogo a crimini che ci lasciano inorriditi. Infatti, come si può rimanere insensibili di fronte a delitti che riguardano anche bambini, i cui corpi vengono sciolti nell'acido? Si può rimanere insensibili di fronte al comportamento di Erika, che uccide la madre e il fratellino, e tanti delitti di figli e genitori che si uccidono reciprocamente? Sono fatti che dimostrano la natura belluina dell'uomo, che, quando prevale, oscura, anzi annienta la ragione che potrebbe e dovrebbe guidarci sulla via, peraltro assai faticosa, del bene. È proprio vero che l'uomo, nella sua ambivalenza, conosce il bene, ma spesso fa il male. Ma se riflettiamo sul nostro comportamento quotidiano, penso che non si possa negare che una certa tendenza al male sia connaturata a noi stessi. Tutti siamo dominati da un certo egoismo, più o meno accentuato, che spesso non ci fa avvertire il lamento di chi soffre e muore. A ciò concorrono l'individualismo, il consumismo, il desiderio smodato di godimento dei piaceri mondani, delle frivolezze e delle banalità quotidiane, l'aspirazione al successo come che sia. Ma questo atteggiamento ci porta inevitabilmente all'indifferenza e anche alla transazione con la nostra stessa coscienza, con l'oblio dei nostri doveri di esseri umani. Infatti, la presenza sul nostro cammino di chi ha bisogno d'aiuto ci infastidisce. Ci infastidisce chi per bisogno busta alla nostra porta. Ci infastidisce la presenza nella nostra vita di ammalati cronici e handicappati non autonomi. Ci infastidisce qualunque situazione che ponga remore o intralci al pieno soddisfacimento del nostro egoismo. Nella sua natura ambivalente, l'uomo conosce il bene, ma la sua volontà lo porta a fare il male. C'è però chi non solo conosce il bene, ma anche la volontà di farlo. Infatti non sono pochi coloro che in silenzio e senza atteggiamenti esibizionistici si impegnano ad alleviare le sofferenze altrui. Ascoltano le voci, le invocazioni d'aiuto che si levano dal seno della società in cui viviamo. Quanti esempi di bontà si possono citare? Quanti esempi di altruismo, a volte portato anche fino al sacrificio della vita? Vi sono i pacifisti che invocano la pace contro la guerra, la quale non porta altro che morte, distruzioni e dolori, e che porta l'uomo alla sua primitiva bell'unità, all'odio e all'efferatezza. Vi è il volontariato che organizza persone comuni disponibili ad aiutare chi ne ha bisogno, anziani, ammalati, handicappati, abbandonati a se stessi. Tali volontari sono presenti in ambienti di estrema povertà, dove le condizioni ambientali degradate non sono affatto invitanti. Li ritroviamo negli ospedali, accanto ad ammalati gravi e meno gravi, per dire una parola di conforto e di speranza, per suscitare un sorriso, per prestare la loro opera, per lenire in qualche modo le sofferenze. In quest'opera di abnegazione, come non ricordare missionari laici degli appartenenti alle varie confessioni religiose, che abbandonano la famiglia, le comodità, la vita tranquilla per andare a svolgere un'opera profondamente umanitaria e altruistica in lontane plaghe per assistere e aiutare a sollevarsi popolazioni abbrutite e violente che sconoscono la bontà e la benevolenza, abbrutite dall'estrema povertà spirituale e materiale, dall'ignoranza e spesso impegnati in massacranti lotte tribali. È questa un'opera che i missionari svolgono in condizioni ambientali di particolare difficoltà, affrontando pericoli, fatiche estenuanti, sacrifici immensi e mettendo spesso a repentaglio anche la vita. Il volontariato missionario raggiunge un punto particolarmente luminoso nell'opera di Madre Teresa di Calcutta, svolta in ambienti molto difficili per motivi religiosi, etnici e sociali. Madre Teresa di Calcutta era una donna piccola che però racchiudeva in sé un'anima grande, luminosamente forte e coraggiosa, pregna di umiltà e carità cristiana, dedicatasi per decenni ai poveri, agli ammalati, ai sofferenti, agli abbandonati, ai moribondi o addirittura già morti nelle strade di Calcutta, incurante dell'indifferenza altrui. La sua carità prescindeva dalle etnie, dalle confessioni e dalle estrazioni sociali di chi aveva bisogno del suo aiuto, fornito anche se non richiesto. La Chiesa Cattolica giustamente la eleverà agli onori dell'altare. Anche se meno eclatanti, sono comunque moltissimi i casi di abnegazione e di sacrificio in favore di chi soffre. Ma al contrario di quanto avviene per fatti malvagi e delittuosi, questi casi di bontà passano quasi sempre sotto silenzio. È proprio il caso di dire che un albero che cade fa più rumore di una foresta che cresce. È chiaro che il male ha una sua notevole presenza nel mondo, ma l'uomo, se non è perfetto, è perfettibile e quindi nella sua ambivalenza può determinarsi per il bene e contribuire alla realizzazione di una vita più vivibile, se saprà tenere accesa la fiaccola della ragione, della speranza e dei buoni sentimenti che certamente possiede e può far valere. A questo fine penso che sarebbe bene improntare il nostro comportamento ai principi evangelici, agli insegnamenti del Mahatma Gandhi, di Martin Luther King e a tutte le filosofie che ci insegnano a non odiare ma ad amare, a non disprezzare ma a rispettare l'uomo in quanto persona, a non invidiare con livore e con gretto egoismo ma a gioire del benessere altrui. C'è da auspicare che la nostra natura ambivalente possa sempre propendere per l'amore, per la comprensione dei bisogni altrui, tenendo ben presente che ogni nostra opera di bene, sebbene piccola, contribuisce sempre a lenire le sofferenze dei nostri simili. Lettera dal Marocco di Giulio Cialli. Pubblichiamo una lettera che ci è pervenuta dal Marocco, inviata da un volontario di una organizzazione non governativa, ONG. Giulio Cialli, che svolge la propria attività mediante progetti di sviluppo agricolo in territori particolarmente svantaggiati dal punto di vista climatico nella provincia di Settat, mediante l'introduzione di tecniche alternative e allevamenti di animali da cortili, oltre ad iniziative di alfabetizzazione della popolazione, in particolare femminile. Sono quasi 3 mesi che mi trovo nella regione marocchina del Benin Meskin, la terra dei figli dei poveri. Sono un agronomo, come molti me ne sono in Italia e nel mondo. Ne ho conosciuti altri come me da quando sono qui. Sto lavorando in una ONG di Bologna come responsabile della produzione in un progetto definito in gergo tecnico integrato, che si occupa cioè di aspetti diversi, sociali e agricoli, rivolti allo sviluppo rurale. Le attività intraprese riguardano per l'aspetto sociale l'alfabetizzazione di centinaia di donne che vivono in zone rurali, animazione nelle scuole di campagna e la creazione di una cooperativa di tessitrici di tappeti. Per gli interventi in campo agricolo sono stati fatti corsi di formazione in avicoltura, con sostegno alla creazione di allevamenti familiari o piccole cooperative, ed è stato impiantato un vivaio di 1000 olivi in previsione di produrre delle piante destinate alla regione. Esperienze di miglioramento della condotta di allevamento sono state svolte in fattorie dimostrative, che hanno mostrato ai più scettici i risultati ottenuti. Una campagna contro la Darmus, patologia comune nelle pecore di questa zona, è tuttora in atto, come il sostegno all'inseminazione artificiale per migliorare le razze bovine. Altre buone pratiche agricole, come la semina su sodo e la diffusione di sementi foraggere resistenti a climi semiaridi, nonché la lotta ad alcuni arbusti infestanti, sono pratiche che vengono svolte con cadenza annuale. Il filo conduttore che mi lega a questo lavoro risale agli anni in cui, animato dai migliori auspici di rendere il mondo solo un po' migliore, ho intrapreso i miei studi universitari. Se penso però più intensamente, è ancora più indietro che devo ricercare il mio amore per la natura, la campagna, gli animali. Amore per gli uomini umili, vicini alla terra. Devo risalire alla mia adolescenza, infanzia, ed è forse da ricercarsi nel più prezioso patrimonio che un nonno può lasciare al di là dello spazio e del tempo, un seme di coscienza in un animo giovane e fertile. Il vento soffia, alzando nuvole di polvere rossa, mentre il pick-up percorre la campagna desolata, descrivendo parabole alla ricerca di qualche traccia di carretto, lasciata qua e là, poche ore prima da seguire. Qui si usa dire che la pista si trova sempre davanti a te, vale a dire che ciascuno nota la direzione nella quale deve andare, si crea il proprio cammino. Si intravede in lontananza qualche piccolo duar, villaggio, di non più di 4 o 5 case, basse che si confondono coi recinti per le pecore e sembrano venire risucchiate dal terreno dello stesso loro colore una volta che la macchina incerta si allontana. Alberi rari e solitari si perdono nel nulla, di un mare rossiccio di collinette sassose, mentre cespugli di giuggiolo selvatico invadono i campi ricoperti di stoppie gialle. Lo sguardo è libero di spaziare in ogni direzione, mentre l'aria polverosa e rovente entra da finestrini della vettura, lessando gli occhi. Il primo muro a secco, difeso nelle sommità dal giuggiolo disseccato e spinoso, suggerisce l'ingresso a un duar. La temperatura è arrivata a superare i 50 gradi all'ombra. Lavorare, specialmente se prevede spostamenti nelle ore più calde, diventa quasi impossibile. Mi sembra di essere qui da una vita. Il passato recente appare nei miei pensieri come un ricordo lontano. Le notizie degli attentati, delle piccole e grandi rivoluzioni di governo entrano nella casa mia e dei coinquilini attraverso le pagine di internet, quando c'è la corrente e la rete non è interrotta, o dalle conversazioni con i nostri cari. Sono comunque notizie di mondi lontani che, con i problemi con cui ci confrontiamo tutti i giorni, non hanno niente in cui spartire. I villaggi sono poveri, ma solo in rarissimi casi la miseria colpisce la popolazione di queste regioni. Piuttosto che abitare in una casetta di un douar, Madame Miser sembra abbia scelto la propria residenza nelle banlieue delle grandi città. Mi è capitato spesso di percorrere un'ora o più di pista per raggiungere un villaggio in luoghi dimenticati da Dio e sentire qualcuno che si rivolgeva a me in un italiano stentato o con una qualche parola in spagnolo. Sono emigranti che hanno deciso di tornare alla propria terra dopo aver abitato sotto i ponti delle nostre città. Sono gli stessi che sono partiti per Casablanca o Rabat nella speranza di poter trovare un lavoro che permettesse loro di comprare una bella macchina e che sono finiti a vivere in capanne di latta. Sono gli stessi che sono tornati dove il sole è inclemente e brucia qualsiasi cosa si metta nel terreno, dove il gelo invernale è capace di bruciare ciò che il sole ha risparmiato. Sono quelli che sono tornati nei villaggi dove l'acqua, spesso imbevibile per noi, è un bene prezioso e dove nessuno si stupisce se puzzi di sudore o se hai vestiti sporchi di polvere rossa. Dovevo fare tanti chilometri, complicare la vita di chi mi sta accanto per capire quanto la miserabile ignoranza, la miserabile emarginazione, il miserabile pregiudizio non siano mali minori rispetto a tante altre piaghe che affliggono il mondo. Sono appena tornato dal Bruges, villaggio fortunato avvinchiato gelosamente ad un'esile striscia di asfalto. Ero al volante quando Hamid, seduto accanto a me, mi indica una nuvola di polvere dalla quale vedo uscire una vecchia auto che descrive uno zigzag prima di capottarsi più volte al lato della strada. Mi fermo concitato, passo il cellulare ad Hamid perché chiami un'ambulanza e gendarmi. Poi esco e vedo una donna e una bambina di non più di 2 anni sbalzate fuori da ciò che restava del lato. La prima urlava e si batteva violentemente il capo e il petto, la seconda da sola, in disparte, piangeva disperata. Mi avvicino e scorgo qualcuno al posto di guida, immobile, riverso in avanti. Altre auto si fermano in quegli attimi infiniti, altra gente si affolla in quegli istanti. Tutti urlano e distendono le braccia al cielo. Nessuno fa niente. D'istinto metto in sicurezza le superstiti. Prendo in braccio la bambina, che subito si abbandona sulla mia spalla. Prendo in braccio la bambina per non farla sentire più abbandonata. Prendo in braccio un corpicino del peso di un passerotto per trovare il coraggio di andare avanti. Mi assicuro che non ci siano perdite di carburante e fumo dal motore. Poi mi affaccio fra le lamiere per capire cosa avrei potuto fare. Sapevo che l'ambulanza era a Settat, a più di 60 km dall'incidente, e forse non avrebbe avuto neppure la benzina per partire. Il vecchio era accasciato di lato, la testa totalmente scoiata e lo scalpo gocciolante, caduto in avanti sulla fronte, il polso carotideo appena percettibile. Decido di tagliare le cinture e di provare ad estrarre il corpo. Non avevo niente, nessun materiale, nessun compagno di supporto, nessuna speranza nell'arrivo di un'ambulanza. Nella posizione in cui l'uomo si trovava non avrei potuto tentare niente. Mi sono infilato fra le lamiere cercando di raggiungere il vecchio. Il sangue mi imbrattava le braccia mentre cercavo di spiegare ad Hamid all'esterno cosa dovesse fare per aiutarmi. Dopo non so più quanti minuti riesco ad estrarlo, ma oramai l'occhio era velato. Segni vitali non ce n'erano più da tempo. Sono arrivati i gendarmi in jeep dopo una quarantina di minuti. L'ambulanza non sarebbe venuta. Mi sono preso cura della bambina, che per fortuna non dava segni di problemi fisici particolari. Quando ho deposto il vecchio sulla polvere dello sterrato e gli ho coperto l'orrenda ferita, ho pensato che avrei voluto recitare una preghiera per la sua anima, ma non avrei saputo a quale Dio rivolgerla. Oggi un vecchio è morto fra le mie braccia. Anche questa è miseria. Esportiamo la democrazia. Di Elena Aldrighetti. Ogni volta che accendiamo la televisione per seguire il telegiornale, siamo bombardati da notizie di omicidi, suicidi, guerre, disastri naturali. Provo allora a riflettere sul perché accadono certe cose. Per quanto riguarda suicidi, la risposta mi viene dal nostro stile di vita. Corriamo sempre, siamo sempre più isolati e soli, insoddisfatti perché non riusciamo ad essere come la nostra società consumista vuole che siamo. I rapporti interpersonali non funzionano molto perché davanti all'amore, che dovrebbe essere il fondamento di una unione, viene messo il benessere materiale e l'apparire, cioè conformarsi ai desideri altrui, non considerando il proprio e quelli di coloro che ci sono vicini e ci amano. Gli omicidi andrebbero analizzati singolarmente, ma anche qui possono esserci le componenti disastrose della nostra splendida società civile. L'interesse economico, quando si parla di omicidi di mafia o comunque dove c'è denaro, c'è competizione e spesso odio. I disastri naturali sono per la maggior parte causati dall'incuria umana, che tratta il pianeta Terra come un oggetto inanimato e al servizio esclusivo dell'uomo, causando spesso delle catastrofi. Le guerre invadono il nostro pianeta, sia quelle apertamente dichiarate che quelle che si svolgono a tavolino. Così, ogni volta che succede qualche attentato in Israele, in Iraq o in Afghanistan, tutto il mondo occidentale si scandalizza. Tutti sono pronti a gridare che i terroristi islamici sono cattivi, che vogliono eliminare la nostra democrazia, la nostra bontà e la nostra libertà. In testa a questi buonisti ci sono, udite udite, gli americani. Allora, visto che a me piace documentarmi e parlare di cose delle quali so ribattere e discutere, cercando nei siti delle varie associazioni che si battono per i diritti dell'uomo, ho trovato sul sito di Amnesty International una relazione molto interessante su coloro che fanno le guerre a nome della democrazia e della libertà. Coloro che però, oltre ad esportare questi valori eccezionali, si dimenticano di dire che esportano anche altre cose. Buona lettura. Questo documento è tratto dal sito http://www.amnesty.it/campagne/controlarms/documenti/g8/usa.html. Stati Uniti d'America. Gli USA continuano a dominare il mercato internazionale delle armi. Essi sono dei leader mondiali, sia per quanto riguarda le esportazioni che per la produzione di armi. Si trovano al primo posto tra i fornitori mondiali di armi convenzionali nel periodo 1996-2003, con trasferimenti pari ad un ammontare totale di 151,9 miliardi di dollari o ad una media annuale di circa 19 miliardi di dollari. I principali destinatari di armi statunitensi, nei termini del valore finanziario delle loro importazioni, nel 2003 sono stati l'Egitto, la Grecia, l'Italia, Israele, il Giappone, l'Arabia Saudita, la Corea del Sud, Taiwan, la Turchia e il Regno Unito. Tra Tra il 2000 e il 2003 l'Arabia Saudita è stato il paese che ha realizzato il maggior numero di acquisti di articoli statunitensi per la propria difesa, per un valore totale di 6,3 miliardi di dollari. Gli USA sono anche maggiori esportatori mondiali di armi leggere, di piccolo calibro e munizioni. Nel 2001 ne hanno esportate per un valore di 741 milioni di dollari, principalmente provenienti dalla vendita di armi leggere, militari e di piccolo calibro, munizioni, pistole, revolver, nonché fucili sportivi e da caccia. Più del 40% delle 100 maggiori compagnie produttrici di armi al mondo sono statunitensi. 4 delle 5 più grandi industrie armiere al mondo, Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman e Raytheon, sono di proprietà USA. Aiuti militari statunitensi. Significativi trasferimenti di armi di provenienza USA si sono indirizzati verso paesi nei quali vi sono gravi e persistenti preoccupazioni sullo stato della protezione dei diritti umani, fra i quali la Colombia, l'Egitto, l'India, Israele, la Nigeria, le Filippine, l'Arabia Saudita, lo Sri Lanka e il Venezuela. In base alle leggi statunitensi, il LIHI Amendment, non è possibile fornire aiuto militare a forze di sicurezza straniera se esistono ragionevoli prove che queste abbiano commesso gravi violazioni dei diritti umani. Malgrado ciò, continua il flusso di aiuti militari USA verso servizi di sicurezza e forze armate che si sono macchiate in maniera persistente di violazioni dei diritti umani. Significative violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale sono perpetrate o facilitate in alcuni di tali paesi da parte di forze paramilitari o forze armate rifornite grazie agli aiuti militari USA. Ad esempio, una rilevante quantità di fucili ad uso militare e mitragliatori è stata destinata alle forze armate colombiane, malgrado la preoccupazione a livello internazionale circa le violazioni di diritti umani compiute da queste ultime e le prove dei loro legami con le forze paramilitari. Nell'agosto 2003 il governo degli Stati Uniti ha rimosso il divieto di assistenza militare al governo del Ruanda e nel 2004 gli USA hanno concluso un accordo di cooperazione militare con il Ruanda, di cui forze armate e di cui ufficiali sono stati accusati sulla base di indagini delle Nazioni Unite di supportare gruppi armati della Repubblica Democratica del Congo. Assistenza militare USA al Nepal. Dal 2001 gli USA hanno concesso al Nepal più di 29 milioni di dollari in aiuti militari. Questi includono la fornitura di equipaggiamento militare, formazione e servizi. Nel 2003 gli USA hanno venduto 8.779 fucili d'assalto alle forze di sicurezza nepalesi. Tuttavia l'esercito nepalese si è reso protagonista di arresti arbitrari, sparizioni ed uccisioni di civili sospettati di simpatizzare con il Partito Comunista Maoista del Nepal. Il 1 febbraio 2005 il re ha destituito il governo, ha assunto il potere e ha dichiarato lo stato di emergenza. I leader politici sono stati arrestati ed il re ha imposto severe restrizioni ai canali di comunicazione interni ed esterni. Allo stato di emergenza è stato posto fine il 29 aprile 2005. Tuttavia, molti diritti fondamentali che erano stati sospesi non sono stati ristabiliti. Nel novembre 2004 il Congresso USA ha approvato la legge di bilancio del governo per l'anno 2005, la quale ha subordinato l'aiuto militare al Nepal a miglioramenti nello stato della protezione dei diritti umani. La legge statunitense obbliga il governo del Nepal a cooperare con la Commissione Nazionale del Nepal per i diritti umani, NHRC, garantendone l'accesso in tutti i luoghi di detenzione ed a risolvere tutti i casi relativi alla sicurezza riguardanti individui imprigionati dal governo. Inoltre, il governo nepalese deve dimostrare di procedere con azioni concrete per porre fine ad atti di tortura da parte delle sue forze di sicurezza e di perseguire responsabili di violazioni dei diritti umani. Dopo l'approvazione del Congresso USA, il comandante dell'esercito nepalese ha accettato di rispettare le decisioni giudiziarie e di cooperare con l'NHCR. Tuttavia, le forze armate nepalesi hanno continuato a commettere violazioni dei diritti umani. In base alla legge di bilancio per il 2005, gli USA devono sospendere l'assistenza militare al governo e alle forze armate nepalesi, a meno che il presidente USA certifichi che il governo nepalese ha rispettato le condizioni di cui sopra, oppure operi una deroga alla sicurezza nazionale. Secondo quanto si riporta, gli USA hanno rimandato all'aprile 2005 la formazione dell'esercito reale del Nepal da parte del Comando Pacifico degli Stati Uniti. Nel maggio 2005 il governo USA ancora non aveva annunciato una decisione riguardo la negazione degli aiuti militari, malgrado il grave deterioramento della situazione dei diritti umani in Nepal. Sembrava probabile che gli USA rivedessero la situazione dopo il 31 maggio 2005. Il governo USA sta usando fondi appartenenti al bilancio 2004 per continuare a fornire aiuto militare al Nepal, rivedendo caso per caso ciascuna autorizzazione. Ecco perché per il Dipartimento di Stato non è stato necessario adeguarsi agli obblighi della legge di bilancio per il 2005. Inoltre, il presidente USA ha richiesto che 4 milioni di dollari vengano inseriti nel bilancio 2006 per l'assistenza finanziaria al governo nepalese nel pagamento dei suoi acquisti di armi leggere, blindati e lanciagranate USA. Aiuti militari al Pakistan in aumento. Il 27 ottobre 2001, subito dopo gli attacchi dell'11 settembre e formalmente nel giugno 2003, il governo USA ha derogato alle restrizioni sui trasferimenti di armi verso il Pakistan che erano state precedentemente stabilite a causa degli esperimenti e programmi nucleari e poiché il generale Pervez Musharraf aveva destituito un governo eletto. Da allora i trasferimenti di materiale militare USA verso il Pakistan, nonché il training militare, sono aumentati di anno in anno. Al Pakistan sono stati promessi 300 milioni di dollari di finanziamento, includenti vendite e forniture di servizi, e 2 milioni di dollari da spendere in formazione militare per l'anno 2005. Le più importanti forniture e le vendite proposte includono 6 aerei da trasporto militare C-130, fornitura per un ammontare di 7,5 milioni di dollari, 6 radar di sorveglianza Aerostat, vendite per un ammontare di 155 milioni di dollari, 12 radar e 40 elicotteri Bell, vendite pari a 300 milioni di dollari, sistemi radio militari per un valore di 78 milioni di dollari, 8 aerei P-3C, 6 cannoni Phalanx e 200 missili TOW per un ammontare complessivo di 1,2 miliardi di dollari. Nel 2004 il governo USA ha nominato il Pakistan come alleato fondamentale esterno alla NATO per la sua guerra al terrore. Nel marzo 2005 il Dipartimento di Stato ha approvato la vendita di elicotteri F-16 al Pakistan, operando un notevole cambiamento di politica, malgrado il rischio di una corsa agli armamenti in competizione con l'India, che nessuno dei due paesi può permettersi, ed il possesso di armi nucleari da parte di entrambi gli stati. Prima che avvenga il trasferimento, tuttavia, il presidente USA deve ricevere l'approvazione del governo. Il Pakistan e l'India, entrambi potenze nucleari, devono ancora risolvere la questione del Kashmir. Negli ultimi decenni vi è stata un'alternanza nel livello di intensità del conflitto. Il dialogo iniziato fra i due paesi nel 2004 dovrebbe dare una risposta a tutti i problemi bilaterali, incluso quello del Kashmir. Il Pakistan è anche un paese dove sono frequenti le violazioni dei diritti umani. Secondo il rapporto 2004 di Amnesty International, le violazioni dei diritti di minoranze religiose, donne e bambini sono frequenti, così come le detenzioni arbitrarie, in particolare nel contesto della guerra al terrore. Il Dipartimento di Stato, nel suo rapporto per il 2004 sul Pakistan, ha descritto il miglioramento della situazione dei diritti umani in Pakistan come insufficiente. La polizia locale ha usato eccessivamente la forza ed ha commesso o evitato di prevenire esecuzioni extragiudiziali e il personale delle forze di sicurezza hanno continuato a torturare le persone imprigionate in tutto il paese. Potenziale uso distorto dell'assistenza militare USA ad Israele. Il governo USA ha esportato un'ampia gamma di articoli militari ad Israele. Nel 2003 sono state approvate licenze per il trasferimento di parti singole di elicotteri da combattimento, blindati per trasporto truppe, carabine, munizioni di differenti calibri, lanciagranate, mitragliatori, parti di elicotteri, parti singole di missili, sistemi radio, materiale antisommossa, componenti e parti singole di carri armati. Israele fronteggia da decenni la resistenza da parte degli abitanti dei territori palestinesi occupati. Diffuse violazioni dei diritti umani sono state commesse sia dalle forze di sicurezza israeliane che dai gruppi armati palestinesi. Fine cassetta numero 2.